www.redigio.it e la storia continua. La rivoluzione di ottobre, i rossi hanno bisogno di ufficiali. Puntata 22. All'alba il treno di Kerensky giunge a Gatcina e all'apparire dei cosacchi che lo accompagnano sul convoglio i marinai e i distaccamenti proletari si sono dati alla fuga. Il generale Krasnov occupa la città posta a 30 km a sud-ovest di Pietrogrado senza colpo ferire. Kerensky raggiunge immediatamente il palazzo Caterina per installarvi lo Stato Maggiore e gli uffici governativi. Egli controlla ora anche l'Accademia Aeronautica, che ha sede nella città. Ha così a disposizione due aerei che possono lanciare ordini e manifestini sulla capitale. Il primo ministro supplica Krasnov di marciare su Zarskoye Selo, prima che i rossi abbiano il tempo di trincerarsi. Non siamo ancora abbastanza numerosi, sostiene il generale. Occuperò Zarskoye Selo prima dell'alba, domani mattina, in modo che il nemico non si accorga di come siamo pochi. E con un po' di fortuna la fanteria inviata da Dukhonin giungerà qui in serata. Podvojovskij, presidente del Comitato Militare Rivoluzionario guidato dai bolscevici, si è installato nell'ex comando della Guardia a est del Palazzo d'Inverno e ha incaricato Antonov Dybenko, i due commissari della guerra, di creare una linea di difesa Baia di Konstrad Neva a protezione di tutto il settore a sud di Pietrogrado. Trotsky assume la direzione generale delle operazioni, mentre la città è messa sotto il comando del tenente colonnello Murayev, un ufficiale di carriera già in forza al primo reggimento di fanteria Nevsky. Murayev non ha delle ben precise opinioni politiche. Ha combattuto la rivoluzione di marzo, poi la ribellione di Kornilov, e la ribellione di Kornilov poi l'ha spinto nei ranghi dei socialisti rivoluzionari di Kerensky. E ora è coi bolscevici. Ma non è il momento di andare per il sottile. Il governo rosso ha troppo bisogno di ufficiali. I commissari politici fanno il giro delle prigioni, proponendo agli antichi capi militari di diventare alleati dei bolscevichi. Krylenko si reca a tale scopo alla fortezza di Pietro e Paolo. «La rivoluzione ha bisogno di lei», dice l'ammiraglio Verderevsky. «Il suo ministero della Marina è abbandonato. Accetta di riprendere la direzione sotto il controllo dei commissari del popolo?» E Verderevsky accetta. Anche Verderevsky, ex ministro della guerra, e il suo successore, il generale Manikovsky, passano dalla parte dei bolscevichi. Il generale zarista Mikhail Bontebrevich, indottrinato da suo fratello Vladimir, passa in campo rosso e diventa capo di Stato Maggiore agli ordini del guardamarina Krylenko. Il finlandese Raja, che si lamenta di essere rimasto senza lavoro ora che Lenin non ha più bisogno di una guardia del corpo, è nominato dal CMR commissario delle ferrovie che collegano la Russia alla Finlandia, con il compito di impedire la fuga dei ricchi e dei controrivoluzionari. Trotsky, ministro, torna ad essere il tribuno delle grandi occasioni e cerca di convincere la guarnigione a scendere in campo contro i compagni d'armi che sono dalla parte dei bianchi. Riesce a persuadere elementi del reggimento Pavlovsky ad unirsi ai reparti della Guardia Rossa e ai marinai Konstad e di Helsinki, che si stanno dirigendo in prima linea per prendere posizione nei pressi di Zaskoje Selo, sull'altura di Pulkovo. A Pietrogrado le Guardie Rosse accercano il Consiglio Municipale, che mano i moderati, per sequestrare i manifesti su cui sono stampati i proclami antibolscevichi del Comitato della Salute Pubblica. Un autoblindo si ferma davanti al municipio, mentre Ryazanov entra nell'edificio per parlamentare. Il sindaco Schroeder è pregato per l'ultima volta di riconoscere il governo bolscevico, ma il vecchio socialista rivoluzionario rifiuta e Ryazanov torna a Smolny, l'attore di una risposta negativa. Il primo cittadino di Pietrogrado esce sconvolto dal suo ufficio. «Riunite con urgenza il comitato», dice gli amici. «Il consiglio viene sciolto e i suoi membri arrestati». Una nube di manifestini si sparge nel cielo della capitale. Sopra la prospettiva Nevsky. Uno degli eli di Gatchina ha lanciato un proclama di Kerensky. Noi, Presidente del Consiglio, Gatchina è stata occupata dai reggimenti fedeli alla patria. Ordiniamo a tutte le truppe del distretto, le truppe del CMR battono in ritirata. Kerensky. L'altro aereo, dell'Accademia Aeronautica, è stato costretto a un atterraggio forzato in aperta campagna. A Pietrogrado la confusione al massimo. I delegati antibolscevichi del Comitato di Salute Pubblica agiscono nelle caserme e negli accantonamenti parallelamente ai commissari di Lenin. Gli Junkers superstiti hanno ripreso le armi contro i bolscevichi. I Bronevik, cioè i soldati dell'unità blindata, il cui ruolo potrebbe essere decisivo, sono sul punto di prendere la stessa decisione. Dalla fine dell'insurrezione, i loro automezzi, dall'alta sagoma minacciosa, sono ricoverati nell'immenso maneggio Mikhail, in cui sono accampati 2000 Bronevik. Un oratore delegato del Comitato di Salute Pubblica si rivolge loro dall'alto di un autoblindo. I soldati russi non possono sparare sui soldati russi. Bisogna evitare una guerra civile. Ma se per avventura dovesse scoppiare la lotta, restate dalla parte della legge e della libertà. 2000 volti sono tesi verso l'autoblindo. In un silenzio drammatico, nella luce attenuata del maneggio coperto, quando scoppia una zuffa. Dei nuovi venuti hanno preso d'assalto l'autoblindo e domandano la parola. «Che parlino!» gridano i soldati. «Compagni!» esordisce Krylenko, che insieme con Dybenko e Antonov Osenko è il commissario della guerra della marina. Non sono più in grado di parlare perché sono 4 notti che non dormo. Vi si domanda di restare neutrali o sparare sugli operai quando gli Junkers metteranno mano ai fucili. Kaledin, Krasnov, Kerensky sono in marcia. Il consiglio dei commissari del popolo è nelle vostre mani. La rivoluzione vi appartiene, la tradirete? No, praticamente. Kaledin, Krasnov e Kerensky sono in marcia. Il consiglio dei commissari del popolo è nelle vostre mani. La rivoluzione vi appartiene. La tradirete? Ma vi domando di prendere una posizione chiara. Ai voti, dicono i Bronevik. Quelli che sono con noi si raccolgono alla sinistra del maneggio, gli altri si mettono a destra. I Bronevik esitano un istante, presi dalla crudeltà della scelta. Poi, d'improvviso, la maggioranza di loro si porta verso sinistra, verso Krylenko, commissario del popolo della guerra. Due emissari dell'Unione dei Cosacchi, provenienti da Pietrogrado, si presentano al palazzo di Gatchina, dove regna un'attività febbrile. e si portano a Kereschi una grande notizia. Il primo, il quarto e il quattordicesimo reggimento cosacco sono pronti ad unirsi alle truppe di Krasnov quando sarete vicini a Pietrogrado. Polkonnikov e Goss sono alla testa degli allievi ufficiali che hanno ripreso a combattere al nostro fianco. Il primo ministro svela loro il suo piano. Domani, 10 novembre, prenderemo Zarskoje Selo, quindi rientreremo a Pietrogrado. Quando le truppe saranno alle porte, la città deve insorgere. So che i bolscevichi stanno mobilitando le loro guardie, ma non sono che dei civili armati, senza esperienza, senza quadri e senza artiglieria. Nella notte tra il 9 e il 10 novembre, una pattuglia bolscevica cattura due Junkers mentre stanno uscendo a precipizio dal palazzo della Chiesinskaya, che era la ballerina favorita di Nicola II, che da luglio è nelle mani degli elementi conservatori. Sulla via della cittadella, uno dei due prigionieri cerca di sbarazzarsi di un pezzo di carta. Il gesto viene notato e il foglio cade nelle mani dei bolscevici. È una copia del piano d'attacco dei bianchi, occupazione del maneggio Mikhail, delle centrali telegrafiche e telefoniche, rioccupazione della fortezza di Pietro e Paolo e assedio di Smolny. Queste posizioni strategiche dovranno essere occupate simultaneamente l'11 novembre, mentre Kerensky entrerà nella capitale. Il documento viene subito portato al CMR. Krasnov e i suoi cosacchi si sono messi in marcia nella notte alla volta di Zarskoje Selo. La guarnigione della città degli zar conta 20.000 uomini, con la confusione politica che ha reso esitanti. All'alba la fanteria rossa ha tentato di resistere nel sobborgo sud, ma dopo una simbolica scarica di fucilate si è ritirata verso il parco imperiale. Krasnov, che spera segretamente di impadronirsi di Zarskoje Selo senza combattere, ha pregato Kerensky di attenderlo a Gatchina. Poi ha ordinato ai suoi cavalieri di scendere di sella all'entrata della città, in attesa dei risultati delle trattative che Savinkov, il suo principale collaboratore, intavola con la guarnigione. Passano ore in vane discussioni. Kerensky, privo di informazioni, si indigna per la lentezza delle operazioni. Davanti allo Stato Maggiore del CMR, riunito al completo nella sala 17 dell'Istituto Smolny, l'intransigenza di Lenin ha prevalso una volta di più. I bolscevichi sono politicamente isolati, ma non sono più un partito semiclandestino. Controllano i soviet di tutte le Russie e vengono mobilitati i lavoratori delle fabbriche di Pietrogrado. La rivoluzione ha perso il carattere improvvisato dei primi giorni. A Parigi, Maklakov, l'ambasciatore del governo Kerensky, ma rimasto senza credenziali valide, viene ricevuto in visita privata dal presidente Poincaré. Il sangue deve scorrere. Solo a questo prezzo si potrà ristabilire l'ordine e punire severamente i bolscevichi, dice Maklakov. E il sangue sta già scorrendo. L'alba del 10 novembre accade a Mosca l'episodio più sanguinoso della rivoluzione. All'interno del Cremlino, 500 soldati bolscevici, dopo essere stati disarmati, vengono sterminati dagli Junkers a raffiche di mitragliatrice. La città era stata saldamente occupata dalle forze controrivoluzionarie e i soldati bolscevici, elementi del 56esimo e 193esimo fanteria, si erano trincerati nel Cremlino. Privo dei contratti con Pietrogrado, senza speranza di ricevere rinforzi, il giovane aspirante Berzin, che li comanda, si è visto costretto ad accertare l'intimazione di resa che il colonnello Ryabtsev, comandante dei Bianchi di Mosca, gli ha comunicato per telefono. Come convenuto, la guarnizione bolscevica si è fatta trovare, inquadrata e disarmata ai piedi della statua di Alessandro II. Appena sono tutti riuniti, le truppe bianche si alzano voce: «Fuoco sul nemico!» e gli allievi ufficiali aprono fuoco. Kerensky non sa nulla dei drammatici avvenimenti a Mosca e ha passato il 10 novembre nell'ansiosa attesa di notizie del generale Krasnov. La guarnigione di Zarskoye Selo non ha accettato di arrendersi ai cosacchi. È stanco di aspettare, il primo ministro manda a dire che gli preparano l'auto. Intende recarsi in prima linea tra i cosacchi della divisione selvaggia. Tra Gatcina e Zarskoye Selo si fa una sosta presso un osservatorio meteorologico per osservare il fronte col binocolo. I cosacchi sono sempre all'entrata della città, immobilizzati e senza alcuna speranza di poter manovrare sul terreno. Krasnov sta parlamentando con i delegati del Soviet e dei suoi cosacchi quando lo raggiunge Kerensky, il quale gli dice seccamente: «Le ordino di occupare Zarskoye con la forza delle armi». Ma Krasnov, che vede con orrore l'eventualità di un combattimento fratricida nell'abitato, oppone all'ordine presidenziale la stessa indecisione di cui aveva dato prova 3 giorni prima in simile occasione. E il generale Cheremisov mi dia una sottina, che sarebbe uno squadrone, di cosacchi, domanda Kerensky, e conquisterò io stesso la città. In piedi, sulla sua lancia scoperta, attorno alla quale caracolano un centinaio di cavalieri, Kerensky avanza verso un gruppo di soldati cenciosi appostati tra le pompe di benzina di una stazione di servizio, all'estremità sud della città. Arrivato vicino a loro, ritto sull'auto, grida dopo averli arringati freneticamente: «Se entro 3 minuti non gettate le armi, farò aprire fuoco su di voi». La maggior parte della guarnigione si arrende gettando le armi a terra. Alcuni ripiegano in fretta e furia verso il parco imperiale. Nessun ostacolo si oppone più alla divisione selvaggia, che entrata in Zarskoye Selo occupa il telegrafo, la centrale telefonica, la stazione ferroviaria, i palazzi imperiali e si impadronisce anche della preziosa stazione radio. Kerensky mette la città sotto il comando di Krasnov. «Domani», gli dice poi, «marceremo su Pietrogrado». www.redigio.it e la storia continua.